Allora, intanto ci impegniamo, facciamo il segno di croce. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E confidiamoci al Signore nel silenzio. Spirito, lo spirito di santità, di fortezza, di consiglio, di pietà, spirito che è fuoco di carità, fa che accenda in noi l'amore per te, per i nostri fratelli, per ogni persona che incontriamo. Signore, che ci renda capaci di rispondere al dono totale che tu hai fatto di te con il dono totale di noi. Te lo chiediamo perché tu sei Dio e io regni con il Padre, lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Ecco, abbiamo letto il capitolo 12, poi è rimasta l'ultima parte. Riprendiamo appunto quell'ultima parte del capitolo 12 di Marco. Abbiamo ascoltato, no, la volta scorsa, letto quella serie di dialoghi, confronti, scontri, in realtà, no, diatribe con i vari gruppi giudaici, che rappresentano appunto una serie di contrasti, di rifiuti, ancora una volta, no? Come se Gesù, non come se Gesù, perché Gesù è su un piano diverso, è il rifiuto ancora una volta di una religiosità che racchiudeva in alcuni schemi, in alcuni pensieri e tradizioni solo umane, poi quello che invece è la verità di Dio e dell'uomo. Poi alla fine abbiamo ascoltato invece quel testo che è un po' invece la sintesi del Vangelo. Abbiamo sentito come Marco presenta positivamente quell'uomo, dottore della legge, la sua domanda sul primo dei comandamenti, lo lascia apposta alla fine. Ripeto, non sappiamo l'ordine reale quale sia stato e nemmeno se tutte queste diatribe, queste discussioni siano avvenute proprio in quel contesto, in quel giorno. Ma la cosa certa è che Marco organizza questo passaggio, no, fino ad arrivare lì, vuole arrivare lì. E diventa l'ultimo, ancora per l'ennesima volta, ma questa volta in modo chiaro, anche perché Marco non ha usato molto spesso il termine amare, no? Il verbo amare è un sostantivo, amore, no? Non lo si trova molto spesso nel Vangelo di Marco, no? Come invece, che ne so, nel Vangelo di Giovanni, no? Specialmente alla fine, anche Giovanni però lo lascia più alla fine. Nel cenacolo poi diventa una parola ridondante, no? Marco appunto fa la stessa cosa, lo ha detto in tanti modi, l'ha detto in tanti modi in realtà, che significa amore, perdersi, donare, consegnare, no? Ha usato altri verbi, forse perché appunto già allora come oggi, no? C'è sempre il rischio di equivocare la parola amore, perché ognuno può interpretarla come vuole, no? A un certo punto. Mentre perdersi, là non si può interpretare come si vuole, no? Consegnarsi, donarsi, è più chiaro. In realtà, ecco, appunto, poi è proprio questa parola che sintetizza tutti quegli atteggiamenti. Perché tutto questo non è altro che, appunto, l'amore. Amore per il Signore, con tutto il cuore, la mente, ma come già la parola di Dio ci aveva consegnato, non è una novità. Già nell'Antico Testamento, nella Scrittura, era già così scritto. Gesù però illumina con la sua stessa vita, ci fa capire convinzionalmente la sua vita, che significa amare Dio con tutto il cuore, la mente, l'anima, le forze, e amare il prossimo come se stesso. E chi è questo prossimo? Che non sia appunto un modo per dire, beh, amiamo, no, il prossimo che decido io di amare, ma no, no. Amare il prossimo significa farsi prossimo. Questa è la realtà. Il prossimo è colui che mi è davanti, chiunque sia. Non deve essere il fratello, no? Consanguineo, oppure l'amico, oppure il confratello, no, di fede. Prossimo è prossimo, è chiunque. E l'uomo che gli sta di fronte accoglie quello che Gesù gli ha detto. Dopodiché abbiamo quest'ultimo passaggio lì nel Tempio. Queste ultime parole di Gesù, perché lì finiva, abbiamo letto, versetto 34, nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Quindi c'è una cesura, c'è un taglio, no? Vabbè, basta. Nessuno più lo interrogava. Adesso è Gesù che prende l'iniziativa. Quindi attenzione a queste ultime parole, perché sono molto importanti, no? Per cogliere un ultimo messaggio, no? Insegnando nel Tempio, versetto 35 del capitolo 12, insegnando nel Tempio, Gesù diceva: come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo, disse il Signore, mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore, da dove risulta che è suo figlio? E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Diceva loro nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Ecco, soffermiamoci un po' in silenzio su questa parola, poi dirò qualcosa. Questi ultimi passaggi stiamo cogliendo questa interpretazione di Gesù, Gesù che diventa l'interprete anche della scrittura, davvero il maestro, no? Che dà le chiavi di lettura della scrittura stessa. Abbiamo sentito nella risposta che ha dato man mano nelle controversie, ma le ultime in particolare, no? Quando richiama il libro dell'Esodo con il Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe, non è il Dio dei morti ma dei vivi, capite? Voi leggete e non capite. È bello che sta utilizzando proprio Gesù, no? Le tecniche esegetiche ebraiche di quel tempo, del suo tempo. In effetti, vedete, carissimi, siamo qui, no, di fronte alla parola di Dio, ma il problema è sempre non tanto udire la parola, ascoltarla, interpretarla, coglierne il succo, altrimenti c'è il rischio di fermarsi in superficie, alla scorza, e nemmeno entrare, nemmeno per poco, nel vero contenuto, no? Della parola, nello spirito. È sempre il dilemma, no? Tra la lettera e lo spirito. È il problema, ripeto, di sempre, che si ripropone a volte anche drammaticamente nella storia della Chiesa, ha portato anche a divisioni l'interpretazione della parola, no? In un modo piuttosto che in un altro. E comunque si ripropone soggettivamente, penso, no? Per ognuno di noi, personalmente. Questa parola ha in sé la vita, ma ripeto, possiamo rischiare di rimanere in superficie, oppure di abusarne del tutto. D'altra parte così è stato ed è di Gesù stesso, della sua persona. Storicamente in quello che ne hanno fatto, ma anche di quello che ne facciamo, no? Poi ognuno di noi. Usiamo Gesù o entriamo in Gesù e lo seguiamo. La linea è sottile, non è sempre così chiara. Magari fosse chiaro, no? Tante volte abbiamo usato, anche come Chiesa, usato Gesù, non seguito Gesù. E ripeto, questo si ripropone anche per ognuno di noi singolarmente. E così per la parola. Vedete invece come Gesù, proprio perché è la parola, è lui la parola, no? Per noi è lui il verbo, la parola, che appunto illumina la parola scritta. La parola scritta trova nella parola vivente del Cristo la chiave di interpretazione. È così che Gesù interpreta autorevolmente. No? Con quale autorità, vi ricordate, la diatriba era incominciata con quella prima domanda? Con quale autorità fa queste cose? Già nella domanda c'era malevolenza, non c'era atteggiamento aperto di ricerca. La risposta ce l'avevano già, negativa. Ovviamente. Allora, ecco, qual è questa potenza exousia, no, del Signore? Quella dello Spirito, no? Tra le righe qui dice, avete sentito, che Davide stesso ha detto nello Spirito Santo. Quindi siamo in preparazione alla Pentecoste, no? Troviamo qui oggi questo accenno, no? Che sembra buttato di no, attenzione a non metterlo da parte, perché lì è un accenno importante quando dice che Davide lo dice nello Spirito Santo. Quindi nello Spirito Santo va letta quella parola, quel testo della Scrittura. Quello che il Vaticano II ci ha ricordato poi in un modo chiaro, no? È nello Spirito Santo che va letto, nello spirito della carità, di carità, che è la carità. Allora, quell'amore, ritornando a quell'amore di prima, no? Non è solo un comandamento, non è una cosa da fare, l'amore. Amerai il Signore Dio tuo, amerai il prossimo tuo. Con quale amore si ama Dio? Con quale amore si ama il prossimo? Non è sempre lo Spirito Santo in noi. Ecco la chiave che apre ogni porta e che apre la comprensione della Scrittura. E ce la fa capire sempre in un modo nuovo, attenzione, anche oggi, quando andiamo a interpretare la parola di Dio, no? Siamo invitati ad andare avanti, l'ha detto Gesù stesso, legge il Vangelo di Giovanni, no? Lo Spirito Santo vi guiderà la verità tutta intera. Non è ancora finita, non è che Gesù ha finito con la sua esistenza terrena il compito di interprete della parola. L'opera continua. Non abbiamo ancora finito di capire cosa ci sta dicendo Dio, anche nella parola scritta, non solo. Non abbiamo ancora finito. E vedete Gesù come, ripeto, è in movimento. E Gesù, prendendo la parola, diceva insegnando nel Tempio, come dicono gli scribi, che il Cristo è figlio di Davide? Pensate, lui che prende spunto e comincia a parlare del Cristo, mai successo finora, no? Mai Gesù ha parlato del Messia, no? E quindi di se stesso, mai. È l'ultima parola che lascia qui. È detta anche tra le righe, perché non sembra che non stia parlando di sé. Ma intanto dice una cosa importante. Come dicono gli scribi, che Cristo è il figlio di Davide, quindi che è un uomo, perché questo era l'attesa, no? Doveva arrivare il figlio di Davide. Il Messia doveva essere un discendente di Davide. E dunque un uomo. E Gesù dice, Davide stesso ha detto nello Spirito Santo, il Signore ha detto al mio Signore, siede alla mia destra, finché ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. È la citazione del Salmo 110, un salmo anche a noi caro, non poi nella tradizione cristiano, no? Perché riletto appunto in chiave messianica. Il Signore ha detto al mio Signore, siede alla mia destra finché ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. È Dio che sta parlando al re nel salmo, è un salmo di intronizzazione, no? E invece Gesù, vedete come lo legge? Gesù lo legge come parola di Davide, perché i salmi, secondo la tradizione ebraica, erano scritti da Davide. Tutti. Quindi i salmi andavano sotto il nome di Davide, come il Pentateuco, secondo Mosè, scritto da Mosè. No? Sappiamo che non è così, né i salmi né il Pentateuco sono scritti da Davide, rispettivamente da Mosè. Ma Gesù sfrutta quella tradizione per dire una cosa importante. Ecco l'interpretazione, vedete, che va oltre la lettera, no? Oltre. E se rimaniamo alla lettera, Signore, Signore, qui sono, no, Dio è il Re. Invece Gesù interpreta. E dice, ma se Davide scrive così, voi dite che scrive così, no? Voi dite che il Cristo deve essere il figlio di Davide. Ma se Davide dice così, Davide stesso dice, lo chiama Signore. In che modo è suo figlio? Quindi Gesù mette quella parola, no? Sulla bocca di Davide. Come se Davide stesso lo dicesse. Il Signore, il mio Signore. Dunque è una parola che Gesù, ripeto, legge in una chiave assolutamente nuova, diversa, per dire appunto che il Messia non è un uomo, non è un re discendente semplicemente, no, nella catena, diciamo, di successione davidica, no? È il Signore stesso. È il Signore che si farà presente nel Cristo, si fa presente nel Cristo. È un'interpretazione, una chiave interpretativa sconvolgente rispetto alla lettura ebraica, ma vedete, fatta proprio con, invece, con la lettura ebraica del testo. E molta folla l'ascoltava volentieri. Molta folla l'ascoltava volentieri. Vedete, quella parola di Gesù trova un eco, no? E questa è la verità della parola. Vedete, carissimi, la parola di Dio, se sappiamo ascoltarla, trova un eco dentro di noi. E quando siamo prevenuti che non può trovare spazio, no? Quando non c'è l'accoglienza, no? Non c'è una cassa di risonanza, perché non entra neppure. Oppure entra filtrata, invece no, una chitarra personale ha bisogno della sua cassa di risonanza, altrimenti strimbelliamo, non dà nessuna profondità a quel suono, nessuna bellezza. Così la parola di Dio deve trovare una disponibilità, un'accoglienza, ascoltarlo volentieri. Perché poi quella parola sentiamo che corrisponde. Perché ascoltavano volentieri il Signore? Perché fin dall'inizio dicono che autorità ha questo? Ma lì lo dicono non appunto malevolmente, ma riconoscendo qualcosa di diverso. Non è come i nostri scribi, parla con exousia. Cioè c'è qualcosa di quella parola che ci corrisponde, ci richiama. Ecco, la parola di Dio deve creare in noi questo legame, questo filo, questo fuoco. Ricordate, dice Proviemus, non ci ardeva il cuore nel petto mentre egli parlava. La parola di Dio, proprio perché è vera, nella sua verità, quando ci tocca nel cuore, lo accende, lo illumina, lo conquista, come è successo in tante storie di santità, no? Nella scrittura e anche fuori, no? Dalla scrittura, dopo, nella storia della Chiesa. Quante storie di santità che nascono proprio da questo ascolto attento. E infatti, guardate le parole che seguono. Qual è il pericolo più grande che Gesù vede in una certa religiosità? Che diventa purtroppo il contrario della fede, no? Pensate un po'. Il contrario della fede non è il non credere, paradossalmente, no? Perché peggio del non credere, diceva qualcuno, ha scritto qualcuno, peggio di chi non crede è chi crede di credere. Cioè che si fa una fede su misura, no? quello è ancora peggio, perché chi non crede forse un giorno troverà, forse un giorno troverà la luce, forse un giorno gli s'aprirà quel cuore, no? A quel mistero della presenza del Signore. E allora capirà tutto. Ma chi invece crede di credere è finito. È molto più a rischio, perché appunto credo di essere a posto anche in questo. Di possedere Dio, se Dio si può possedere. Allora, ascoltate queste parole che seguono. E diceva nel suo insegnamento, notate che qui sta sempre continuando l'insegnamento, non è un richiamo, e non lo sta dicendo tanto ai soggetti che sta per citare, ma a quelli che ascoltano. E non dimentichiamo che Marco sta pensando ai suoi lettori. Oggi siamo noi che ascoltiamo questa parola. E ascoltiamo volentieri, siamo qui, stiamo ascoltando volentieri questa parola del Signore, questo Vangelo. Beh, state attenti, dice Gesù. State attenti. Nessun insegnamento, diceva. E la didache. Insegnamento, c'è cioè proprio il termine classico, no? Che indica sostantivo, che indica l'insegnamento del maestro, la dottrina, ma non la dottrina teorica, no? Quella che entra nella vita. State attenti agli scribi. Gli scribi. Notate che cita solo quelli, eppure prima ha avuto discussioni con i sommi sacerdoti, anziani, sadducei, farisei. Qui sono citati gli scribi, che sappiamo, abbiamo già visto, sono chi sono? Quelli che interpretano la parola di Dio. Quindi attenzione, erano i maestri della legge, gli scribi. State attenti agli scribi. Blepete, guardatevi, come uno guardati dal fuoco, no? Quando leggo questo testo, no? Ci penso due volte, insomma, perché noi sacerdoti, no? Non siamo molto attenti, no? Hanno diventato i successori, no? di questa casta. Perché appunto poi diventa una casta, no? È pericoloso, molto. State attenti agli scribi che vogliono camminare in lunghe vesti, ambiscono i saluti nelle piazze, i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti, poi vanno alle case delle vedove. E pregano a lungo per ostentazione. Essi riceveranno una condanna più forte. Un giudizio. Dice, Crima, un giudizio più forte. Perché? Perché appunto dovevano portare la parola e viverla naturalmente, invece hanno usato la parola per chi? Per se stessi, no? Camminare in lunghe vesti, saluti nelle piazze, i primi seggi nel sinagoga, cioè ne hanno avuto dei vantaggi perfino di volare alla casa delle vedove. Attenzione, perché avete notato che subito dopo compare proprio una di queste vedove che va a gettare nel tempio tutto quanto gli era rimasto Per chi? Per loro. Per gli scribi. Il sacerdote, il tempio, no? Quindi rinuncia al suo, no? Quello che erano in quel tempo categorie, no? Disagiate, di povertà assoluta. Vedete cosa succede. Quando non si segue la parola, la si usa. Carissimi, è un testo molto forte quello che stiamo leggendo, perché ci fa riflettere, ripeto, sul significato stesso, se vogliamo, anche del percorso che stiamo facendo, che abbiamo fatto, siamo ormai agli sgoccioli, no? E anche la prossima volta sentiremo un altro richiamo forte, no? In questo senso. Blepete, guardate, state attenti, aprite gli occhi. È un invito a non adagiarsi, lo sentiremo anche la prossima volta. Capitolo 13 è tutto questo, tutto un richiamo. Lì troviamo altri verbi ancora che parlano di vigilanza. Vigilate, state attenti, aprite gli occhi. Ma appunto, incomincia da qui già. C'è un primo blepete, guardate, che è il più importante di tutti, attenzione, perché, ripeto, se si casca in queste sabbie mobili, il rischio è proprio di perdersi completamente. Cioè, se cadiamo nelle sabbie mobili della fede comoda, della fede che in realtà rispecchia quello che voglio io, quello che penso sia giusto per me o per noi, può diventare una categoria, un gruppo, siamo proprio a rischio. È il rischio più grande che Gesù vede. E poi, ecco, Gesù, Marco, seguendo Gesù, ci mette davanti il contraltare, no? L'ultima parola la lascia a un esempio positivo. È l'ultimo insegnamento, in realtà, nel Tempio. Non è finita lì, eh? C'è un ultimo insegnamento che questa volta prende spunto da una cosa che vede. E abbiamo questi pochi versetti, quattro versetti, davvero di grande intensità. Protagonista, una povera vedova. Ed essendosi seduto dinanzi al tesoro, Gesù guardava, osservava. Un altro verbo del vedere, no? Sempre. Gesù osserva e vede quello che altri non vedono. Perché, vedete, osservava come la folla gettava monete nel tesoro. Siamo di fronte alla stanza del tesoro, la stanza dove si davano le offerte, no? C'erano queste grosse conchiglie di corni, no? Dove, no? Venivano gettate appunto le offerte che poi venivano raccolte, no? Le offerte per il tempio. E usa proprio un termine specifico, no? Marco, per indicare proprio la stanza del tesoro, no? Il termine che viene tradotto tesoro in realtà è proprio un luogo, del tempio. Gesù siede lì di fronte, poi scopriamo subito dopo che non è solo, ci sono pure i discepoli. Ma Gesù guarda. E che si vedono? Beh, si vede la folla che gettava questa moneta, no? E molti ricchi gettavano molto. Ed essendo venuta una povera vedova, lo si capiva anche dal modo in cui erano vestite, e che era povera si capiva appunto anche da come era vestita. Che fa? Gettò due spiccioli, cioè un quadrante, attenzione a questa sottolineatura, no? di Marco. Teniamo presente che questo racconto non c'è nel Vangelo di Matteo. Pensate, è uno dei pochi racconti che Matteo riporta quasi tutto il Vangelo di Marco nel suo Vangelo, tranne pochi episodi. Questo è appunto è uno dei pochissimi che non entrano nel Vangelo di Matteo. Strano, ci può sembrare un po' strano, no? Perché lo si capisce invece perché, vedete, Matteo c'ha un motivo, perché subito dopo quelle parole sugli scribi continua un'invettiva nel suo Vangelo, capitolo 23, proprio contro i farisei e gli scribi. Guai a voi, con una sfilza di guai e di richiami durissima. Quindi per non rompere quel filo, diciamo, Matteo salta questo episodio. È il suo punto di vista, no? Perché poi continua invece, no, con altre parabole, poi dopo ancora questi guai. È un altro filo narrativo, no, che Matteo sta seguendo. E quindi si capisce. Invece Luca la riporta, però semplifica. Se facciamo il confronto, se uno vede in confronto i due testi, il racconto di Luca è molto più, ancora più breve, già è breve in sé, ma nel racconto di Luca è ancora più semplificato. Invece attenzione, perché Marco qui è davvero un maestro della narrazione, in pochi versetti, ripeto, riesce a creare un'attenzione sul gesto di questa donna, di questa povera vedova. Tra l'altro, ripeto, un gesto di per sé insignificante nella sua portata. E sottolinea la cosa, perché lo dice, cosa che non fa Luca, e lo dice dicendo, no, gettò due spiccioli, cioè un quadrante, un soldo. Cioè, ma qui è tradotto, no, proprio letteralmente quadrantes, no? Abbiamo in greco, che in realtà è un latinismo, perché è un termine latino, non greco, che sta rendendo Marco. Quindi lo dice in moneta romana. Leptas sono gli spiccioli, no? La moneta locale, invece poi lo dice con un termine romano, latino. È uno di quei latinismi che troviamo nel Vangelo di Marco, che fa pensare appunto ai destinatari. Sta scrivendo a Roma, probabilmente, con quasi certezza. Quindi la comunità di Roma che parlava latino, quindi no, lo traduce. Ma non solo, traducendolo, vedete, ottiene un effetto doppio, no? Perché non è che non capivano, lo capivano comunque, che due spiccioli. Ma lui ci aggiunge pure il termine, no, romano, per sottolineare proprio quel gesto. Quindi pensate un po', la folla gettava, i ricchi gettavano, quella povera vedova getta. Crea, vedete, come si può dire, un effetto zoom, no? Quasi come effetto in cinema, no? Dove c'è un primo piano, il quadro si restringe. Cioè, da tutto quello che sta succedendo in quella stanza, il nostro occhio è portato dall'occhio di Gesù a vedere quel gesto, un gesto,
tra tutta quella gente che è lì, e i ricchi che gettavano molto, erano quelli che si facevano, anzi, quelle cose erano lì proprio per farsi notare. No, come una volta, no? Forse da qualche parte ancora lo fanno, non è vietato, ma forse quando si metteva la processione, no? I soldi appesi alle statue. Allucinante davvero, no? Purtroppo successe e forse ancora succedono. Per farsi vedere, no? Quindi uno metteva 100.000 lire, no? Una volta, no? 10.000 lire, no? Si vedeva, no? La stessa cosa è lì, ma Gesù non guarda, vedete? Non si ferma a quello che è più, che si nota di più, no? Uno che getta, no, un sacco di soldi lì, faceva rumore, si vedeva, no? Caspita, quanto ha messo. Quella donna invece, due spiccioli, che nessuno aveva notato, che ha pensato un po', chi notava una, anzi, forse qualcuno l'ha pure giudicata, dice, ma chi è? No, due spiccioli. E invece è proprio quello che il Signore va a vedere. Quella donna, attenzione, perché chiamati a sé i suoi discepoli, disse. Luca salta questo rigo e dice, semplifica, ripeto tutto, passa direttamente dal vedere al dire. Vide la poverella che gettava e disse, davvero ti dico che questa poverella l'ha gettato più di tutti. Invece Marco dice, chiamate a sé i discepoli, attenzione, quel verbo è molto importante, penso che no, ve lo ricordate, no? Chiamare vicino, l'abbiamo sentito volte e volte nel Vangelo di Marco, è un verbo importante. Gesù sta chiamando nella sua intimità i discepoli. Ecco, è l'ultimo insegnamento che gli sta lasciando. Poi ripeto, l'ultimo lo troveremo, ma l'ultimo nel Tempio sì, in questo passaggio. Chiamate a sé i discepoli, mentre lì è detto a tutti, qui è detto solo ai discepoli, perché loro devono capirlo. Loro, come l'insegnamento di prima, e diceva nel suo insegnamento, ripeto, Marco sta pensando a noi, Marco scrivendo sta pensando a noi, a noi che cerchiamo, vorremmo seguire il Signore, bene, questo è l'insegnamento. Prima ha detto il negativo, adesso dice il positivo, e lo dice attraverso questa povera vedova. Pensate, una povera vedova che diventa il modello da seguire, non quella a cui dobbiamo dare qualcosa, ma quella che ci dà a noi qualcosa. Proprio mentre lei sta dando i suoi soldi appunto a un'istituzione che poi dirà Gesù è destinata a finire, anzi l'ha già detto, cacciando i venditori dal tempio e tutto il resto, no? Poi lo dirà più esplicitamente dopo, lo sentiremo. Quella vedova sfruttata, diremmo, in quella situazione lì, invece è proprio lei che sta dando il grande insegnamento, il più grande di tutti. In verità vi dico che questa povera vedova ha gettato più di tutti quelli che hanno gettato nel tesoro, perché tutti hanno gettato del loro superfluo, ma essa nella sua indigenza ha gettato tutto quanto aveva, tutto quanto aveva, il suo intero sostentamento, tutto quanto aveva per vivere. Attenzione, non so, avrete notato quante volte ritorna il verbo gettare. Anche qui, vedete, sempre Luca corregge, Luca rende il racconto un po' più stilisticamente più corretto, perché da un punto di vista narrativo è un pochino pesante quel gettare, già era già venuto tre volte prima, Le folle gettavano, i ricchi gettavano, la vedova getta già tre. E invece in Luca toglie la folla e il confronto lo fa direttamente Luca tra i ricchi e la povera vedova. Quindi vedete, cambia un pochino il racconto in Luca, perché Luca mette il confronto, ripeto, direttamente i ricchi e la vedova. Invece no, Marco parte dalla folla, passa per i ricchi, arriva la vedova, anzi non si ferma nemmeno la vedova, ci fotografa la mano di quella vedova, ci porta proprio a quel fotogramma di quel momento, quando quella manina lì, quella mano, getta quel spicciolo. Tanto è vero che anche qui, vedete, quando poi ne parla ai discepoli, di nuovo, non è l'attenzione non è tanto sulla persona, ma su quello che ha fatto, il gesto. Mentre in Luca l'attenzione è sulla persona. Il confronto è tra la vedova e Eric, anche dopo. Invece, vi ripeto le parole di Marco. In verità vi dico che questa povera vedova ha gettato più di tutti quelli che hanno gettato nel tesoro. Cioè, bisogno di ripetere qui, per esempio, due volte gettare, non c'è bisogno. Poteva fermarsi a più di tutti. Invece no, questa povera vedova ha gettato più di tutti quelli che hanno gettato nel tesoro, perché tutti hanno gettato del loro superfluo, ma essa, nella sua indigenza, la sua povertà, la sua indigenza, la sua mancanza, ha gettato tutto quanto aveva, per vivere, due sottolineature di nuovo, come la monetina, no? Due volte sottolineata, di nuovo qui, due volte sottolineata, tutto quanto aveva per vivere, tutto il suo sostentamento, e letteralmente tutto quanto aveva per vivere nelle traduzioni varie, letteralmente se leggiamo in greco è tutta la sua vita, onton bion, tutta la vita, che poi nel significato può significare i beni, no? Per vivere, il sostentamento. Ma in greco c'è scritto tutta la vita. Mentre Luca ha gettato tutto quanto aveva per vivere, lascia solo l'ultimo. Quindi attenzione, Marco insiste su questo gettare sette volte. In quattro versetti questo verbo c'è sette volte, un po' esagerato, no? Ecco il messaggio di nuovo. Dov'è il senso della vita? Vi ricordate al capitolo 8, no? Il primo insegnamento di Gesù ai discepoli sulla via della croce. Chi vuole seguire, chi vuole essere il mio discepolo, rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la sua vita la perderà, e chi perderà la sua vita perderà la sua vita, l'ha guadagnata, perderà la sua vita per il mio nome e per il Vangelo, perderà, getterà. Vedete, qui c'è il verbo gettare. Gettare significa buttare lì, mettere a disposizione. Quella vedova ha dato tutto, insiste Marco, tutta la vita, ha dato più di tutti gli altri. Gli altri hanno dato il superfluo, non hanno dato tutto, il superfluo, il di più, che hanno fatto di straordinario. Quella donna dunque è il gesto di quella donna per Marco, il gesto di quella donna diventa l'insegnamento, l'ultimo insegnamento ai discepoli, che come vedete anticipa già quale dono della vita, quello di Gesù stesso. Gesù tra poco, no? Siamo alla vigilia della passione, è l'ultima entrata di Gesù nel Tempio, poi uscirà e non vi entrerà più.
E Gesù sta per dare tutto, come quella donna. Anzi, tutta la sua vita davvero. Quel gesto di quella donna che, vedete, ci riporta al gesto, vi ricordate, abbiamo visto al capitolo 14, quando abbiamo letto di quell'altra donna, sono collegati i due episodi, di quella donna che va a ungere Gesù con quel vasetto. Di nuovo lì, vi ricordate, l'attenzione non tanto sulla donna, ma sul gesto di nuovo di quella donna, anche lì. L'attenzione, no, di Marco a sottolineare con tutti i modi possibili il valore di quel vasetto, quello che conteneva, no, per dire la grande valore che aveva, quanto era prezioso. E quella donna lo rompe e versa tutto quanto, no, sui piedi di Gesù. Allora, no, ecco il significato, no, che si propone anche qui, il dono. Nella sua penuria, pensate un po', il paradosso, no? Nella sua mancanza, nella sua penuria, ma letteralmente proprio la mancanza, con un termine molto raro in greco, che ci ricollega a un altro episodio ancora. Anche questo è un episodio importante che abbiamo letto nel passaggio, nel cammino di Gesù verso Gerusalemme, dove, vi ricordate, diceva ad uno: una cosa ti manca, a uno che era ricco, una cosa ti manca, da, quindi tu pensi di essere a posto, no? E sei sulla buona strada, tutto sommato. Gesù, ripeto, non è che lo squalifica, dice no. Boh, stai facendo bene, ma adesso ti manca una cosa. Lui mancava. Pensate, invece questa che manca, che non ha, è invece quella che ha dato tutto. È paradossale, no? Questo. Ecco, quella donna povera che diventa, appunto, questa volta non lei, come dovremmo, penseremmo, no? Che sia giusto. Lei dovrebbe ricevere l'elemosina, no? È lei che la fa, il dono di sé. E se lo fa lei, dice Marco, no, dice Gesù, ai discepoli, potete farlo anche voi. Dare la vita, non le cose. Quello è legato, ovviamente, ma non è collegato, ci vuole pure quello, ci mancherebbe, ma è dare la vita prima. E ancora una volta, ecco, tutto questo ci mette davanti al dono di vita che Gesù ha fatto. Abbiamo già letto il racconto della passione, dove poi Gesù, anche lui, anzi proprio lui, ha completato, ha portato alla perfezione il suo di dono, il dono suo a noi. Affidiamoci con fiducia al Padre, Padre di ognuno di noi, ma Padre nostro, Padre di tutti gli uomini. Ci aiuti sempre questo Padre a sentirci ad essere davvero una cosa sola. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore ci benedica, ci preserva da ogni male, ci conduca alla vita eterna. Benediciamo il Signore.